Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Perché quando togli via, o qualcuno toglie via, spero che tu non lo faccia così, togli via il giocattolo che non vale niente, da un bambino piccolo, quel bambino si agita e piange. Perché? Prendi un giocattolo che proprio non vale niente, darlo a un bambino piccolo, e poi aspetta che qualche altro bambino arriva e lo tira via. Perché il bambino si agita così tanto? Qual è il suo problema? Non vale niente. Il problema è un problema di prospettiva. Se lui potesse vedere tutta la sua vita in modo chiaro, davanti agli occhi, e capire tutto, capirebbe che quel giocattolo non ha un vero valore. E quindi lui non avrebbe alcun problema perdere quel giocattolo. Non sarebbe tranquillo, pensando a cose di assai più grandi. I bambini piccoli hanno una prospettiva sbagliata e spetta a noi che siamo genitori aiutare loro ad avere una prospettiva giusta. Questa è una delle responsabilità più grandi per ogni genitore, di aiutare i suoi figli a capire la vita in modo giusto, vero, corretto. Però non sono solamente i bambini piccoli che hanno una prospettiva sbagliata. Uno dei nostri problemi più grandi nella vita è che spesso abbiamo noi una prospettiva sbagliata. Spesso ci vediamo più importanti di quello che siamo. Ci preoccupiamo di quello che gli altri penseranno di noi, come se fosse importante. Questa è una prospettiva falsa. Quando gli altri ci vedono bene, stiamo bene. Questa è una prospettiva falsa. Quando ci vedono male e ci accusano in modo falso, siamo abbattuti. Questa è una prospettiva falsa. Quanto spesso abbiamo una prospettiva falsa. Vediamo problemi che ci affliggono perché li vediamo troppo grandi di quelli che sono veramente, perché non abbiamo una prospettiva giusta. Avere una prospettiva sbagliata ci porta tanto male, ci dà tanto cuore pesante, mancanza di pace, agitazione. Invece una prospettiva giusta trasforma la vita. Se noi possiamo vedere le cose sono come sono veramente, ci trasforma la vita in bene. Quanto è facile essere presi con la situazione attuale, con le circostanze, dimenticando una prospettiva eterna. Dimentichiamo anche quanto noi siamo veramente deboli. Crediamo di poter fare cose che da soli non possiamo fare. Dimentichiamo la santità di Dio e quanto il peccato è un'offesa. A volte abbiamo, è vero, abbiamo questo senso nei confronti del peccato di dover fare meglio, ma non è una disperazione, non è un peso immenso, perché dimentichiamo la santità di Dio. Per aiutarci ad avere una prospettiva più giusta, vogliamo guardare ad un salmo scritto da Mosè, in cui Mosè stesso prega per una prospettiva giusta e ci aiuta ad avere una prospettiva giusta. Forse, fra tutti gli uomini della Bibbia, forse Mosè aveva la prospettiva più giusta di tutti. Pensate, Mosè conosceva l'ira di Dio. Ha visto Dio mandare le 10 piaghe su gli egiziani e ha visto Dio far morire tanti dei giudei. Mosè capiva qualcosa molto dell'ira di Dio. Mosè capiva molto della sovranità di Dio, perché Dio aveva detto: per questo motivo avevo suscitato Faraone per far vedere la mia, far conoscere il mio nome in tutto il mondo. Mosè conosceva tantissimo della gloria di Dio. Cioè nessuno ha avuto quello che ha avuto Mosè. 40 giorni nella presenza di Dio senza mangiare. E quando è sceso dal monte, la sua faccia risplendeva della gloria che era stato messo su di lui, che doveva portare un velo per non spaventare la gente. Cioè, nessuno nella Bibbia ha conosciuto tutto questo. I discepoli hanno visto Gesù su Monte della Trasfigurazione per un'ora, non so quanto, poco, 40 giorni nella presenza di Dio. Ha visto l'ira di Dio, ha visto la misericordia di Dio, ha visto la potenza di Dio, ha visto la gloria e la santità di Dio. Aveva una grande prospettiva. E lui è stato guidato da Dio a scrivere il Salmo 90 per aiutarci nella sua preghiera ad avere una prospettiva giusta per la nostra vita. E questo salmo facilmente si può dividere in tre parti. La prima parte, dal versetto 1 a 6, il contrasto fra Dio e l'uomo. Chi è Dio e chi siamo noi? Poi, versetti 7 a 11, l'ira di Dio contro il peccato, quanto terribile. E versetti 12 a 17, una preghiera in base a quello che aveva visto prima. Quindi, vogliamo guardare per primo i versetti 1 a 6. E Mosè inizia mostrando il grande contrasto fra il fatto che Dio è eterno, con l'uomo è un vapore che dura ben poco. L'uomo appare e svanisce, Dio è da sempre e per sempre. Leggo versetti 1 a 6. Preghiera di Mosè, uomo di Dio. O Signore, Tu sei stato per noi una dimora in tutte le generazioni. Prima che i monti fossero nati e che tu avessi formato la terra e il mondo, anzi da sempre e per sempre, tu sei Dio. Tu fai ritornare l'uomo in polvere e dici: ritornate, o figli degli uomini. Poiché 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri quando è passato. È come una vigilia della notte. Tu li porti via come un'inondazione. Essi sono come un sogno, sono come l'erba che verdeggia la mattina. La mattina essa fiorisce e verdeggia, la sera è falciata e dissecca. Mosè inizia facendo capire Dio è da sempre e Dio, notate quello che dice di Dio? È per noi una dimora. Dichiara che Dio è una dimora. Questo Dio eterno è una dimora. Cosa vuol dire? Una dimora, un nascondiglio, un rifugio. Vuol dire che ne abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di questo. Abbiamo bisogno di un nascondiglio. Abbiamo bisogno di un posto di rifugio. Arrivano le tempeste pesanti che ci scuotono. E non troviamo un rifugio in noi stessi, siamo deboli, bisognosi. Non troviamo negli altri perché gli uomini sono deboli anche loro. Gli uomini più forti durano poco, i problemi più grandi durano poco. Dio è una dimora per tutte le generazioni, non cambia mai. Quindi, prima verità che voglio notare è: abbiamo bisogno di dimora, e quella dimora è Dio. E quella è la seconda verità: Dio è quella dimora, ed è l'unica dimora, e Dio è la nostra dimora per sempre. Se cercassimo una dimora in qualcun altro, o un'istituzione, o una situazione, saremmo delusi. Perché tutto alla fine finisce. Se una persona veramente ha un buon cuore nei nostri confronti, sì, ma quella persona morirà e non può risolvere i nostri problemi. Dio, sì. Non dobbiamo aggrapparci neanche ai nostri cari, perché i nostri cari ci lasceranno. la morte separa tutti. E i nostri cari non hanno costanza e non hanno potenza di poter risolvere i problemi. Se fosse possibile, non ci sarebbero morti nel mondo. Non ci sarebbero problemi. Ci sono grossi problemi. Noi non possiamo risolvere i problemi, ma Dio sì. Dio è una dimora stabile. L'uomo cambia, Dio non cambia mai, è sempre lo stesso. Versetto 2, Mosè dichiara a proposito: prima che i monti fossero nati e che tu avessi formato la terra e il mondo, anzi da sempre e per sempre, tu sei Dio. Dio è eterno, Dio è sempre Dio. Prima che i monti fossero nati o che Dio avesse formato la terra, per sempre io e Dio non cambia, non migliora, non cresce. Quando pensiamo a Dio, quando preghiamo a Dio, è importante. Oh Signore, aiutami Signore, ho questo problema, ti prego, ti imploro, aiutami. Ma aspetta, a chi stai pregando? A chi stai pregando? È importante fermarti prima a ricordare chi è Dio. Dio conosce la tua situazione. Conosce i tuoi pesi, le tue paure, conosce tutto. Sei tu che non conosci Dio abbastanza. Quindi non è quanto io imploro Dio che convince un Dio con cuore freddo finalmente ad agire, no. Dio non ha un cuore freddo, ha un cuore tenero, attento. Io ho bisogno di vedere più di Lui per poter tranquillizzarmi. E quindi è buono ricordare che Dio è il Creatore. Dio è il Sovrano, soprattutto, sopra tutti. Ricordate quando la prima chiesa a Gerusalemme fu minacciata dal Sinedrio? Aveva fatto una dura minaccia, non dovevano più predicare nel nome di Gesù. Giovanni e Pietro tornano alla chiesa, raccontano questa minaccia dalle autorità che avevano potere. E come iniziano la loro preghiera? Oh, Signore, no! No, iniziano ricordando chi è Dio. Vi leggo in Atti 4, 23 a 25, parlando di Pietro e Giovanni. Quando furono rilasciati, ritornarono dai loro e riferirono tutte le cose che i capi dei sacerdoti e gli anziani avevano loro detto. All'udire ciò, alzarono all'unanimità la voce a Dio e dissero: Signore, tu sei il Dio che hai fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi, e che mediante lo Spirito Santo hai detto per bocca di Davide tuo servo, perché si sono adirate le genti e i popoli hanno macchinato cose vane. Loro hanno iniziato la loro preghiera ricordando la sovranità di Dio su tutto. In Atti 17 Paolo predica in Atene a questa gente pagana, dove inizia la sua predicazione parlando del Dio sovrano, creatore di tutto. Vi leggo Atti 17, 22. Allora Paolo, stando in piedi in mezzo all'Areopago, disse: Ateniesi, io vi trovo in ogni cosa fin troppo religiosi, poiché passando in rassegna e osservando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale era scritto al Dio sconosciuto. Quello dunque che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annunzio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi fatti da mano d'uomo, e non è servito dalle mani di uomini, come se avesse bisogno di qualcosa, essendo Lui che dà a tutti la vita, il fiato ed ogni cosa. Ora Egli ha tratto da uno solo tutte le stirpi degli uomini, perché abitassero sopra tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche prestabilite e i confini delle loro abitazioni, affinché cercassero il Signore, se mai riuscissero a trovarlo, come a tastoni, benché egli non sia lontano da ognuno di noi. E va avanti con la sua predicazione, ma come ha iniziato? Qual è la verità fondamentale di cui tutti hanno bisogno di sentire e che noi dobbiamo ricordare? che Dio è Dio, sovrano su tutto e non cambia mai. Non c'è mai circostanza, situazione che non è gestito dalla mano di Dio. Tu vedi Dio così nelle tue preghiere? Stai vedendo Dio così nelle tue preghiere? Nei versetti 3 a 6 vediamo più della sovranità di Dio e vediamo che gli uomini, in contrasto, sono polveri davanti a Dio. Quanto è facile per noi di sentirci grandi e potenti, ma io sono più forte, io potrei fare questo, io farò quello. Vogliamo vederci come capaci. Questo brano ci dà una prospettiva vera. E a volte pensiamo agli altri, no, non riesco, come posso fare contro di lui o contro di lei? Abbiamo timore degli altri. Questo ci aiuta ad avere una prospettiva giusta, sia pensando a noi stessi che agli altri, che questo fa un contrasto fra l'immensità di Dio e la piccolezza dell'uomo, l'eternità di Dio e la brevità della vita dell'uomo. Leggo versetti Salmo 90 da 3 a 6. Tu fai ritornare l'uomo in polvere e dici: ritornate, o figli degli uomini, poiché mille anni ai tuoi occhi sono come un giorno di ieri quando è passato, o come una vigilia nella notte. Tu li porti via come un'inondazione, essi sono come un sogno, sono come l'erba che verdeggia la mattina. La mattina essa fiorisce e verdeggia, la sera è falciata e dissecca. Che immenso contrasto fra Dio e l'uomo. Dio è eterno, l'uomo è mortale. Dio è potente, l'uomo è debole. Dio è grande, l'uomo non è niente davanti a lui. Gli uomini più grandi finiscono in un attimo. Vuoi vedere il vero potere di un uomo? Vai a vedere un uomo quando sta sul letto morendo. Ognuno di noi ci troveremo lì. Quanto forte è un uomo poco prima di morire? Quanto è forte un uomo che sta morendo? Cosa può fare? Cosa può fare? Ci troveremo ognuno di noi lì. E se non abbiamo Cristo, ci troviamo per sorpassare la soglia e sarà troppo tardi. Perché da questo lato non c'è nulla, non c'è nessun modo di scappare. Abbiamo bisogno di qualcuno forte che ci porta durante la vita e oltre la soglia. Per un uomo 100 anni sembrano tanto. Per Dio 1000 anni è come niente. Se tu vuoi la vera sapienza, il primo passo è di riconoscere che tu non sei niente per conto tuo. E Dio è pienamente grande e sovrano e ha bisogno di Lui. Tu devi capire che tu sei piccolo e Dio è grande e ha bisogno di Dio. Questo è dove si inizia la sapienza. Poi passiamo ai versetti 7 ad 11, che ci aiutano a capire che non solo siamo piccoli, ma molto peggio, siamo colpevoli. Siamo colpevoli terribilmente alla luce della santità di Dio. Questi versetti parlano di una cosa brutta. Parlano dell'ira di Dio. E non c'è nulla terribile quanto l'ira di Dio. Ed è dovuto al nostro peccato. Leggo dal versetto 7 ad 11. Notate quanto i nostri peccati suscitano l'ira di Dio. Poiché siamo consumati dalla tua ira, siamo atterriti dal tuo furore. Tu metti le nostre colpe davanti a te, i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto, poiché tutti i nostri giorni svaniscono nella tua ira. Finiamo i nostri anni come un sospiro. I giorni dei nostri anni arrivano a 70 anni e per i più forti erano 80. Ma quello che costituisce il loro orgoglio non è che travaglio e vanità, perché passa in fretta e noi ce ne vogliamo via. Chi conosce la forza della tua ira e il tuo furore secondo il temore che ti è dovuto? L'unica risposta giusta davanti all'ira di Dio contro i nostri peccati è un santo timore di Dio. Il timore di Dio è il principio della conoscenza e l'intelligenza o la sapienza. La morte, sia la morte fisica che ci sta arrivando, che la morte eterna per chi non ha Cristo, arriva. Perché arriva la morte? Perché c'è la morte? Non c'era la morte quando Dio ha creato il mondo, ma la morte c'è a causa del peccato dell'uomo che ha suscitato l'ira di un Dio santo. Nulla è nascosto davanti a Dio. Dio vede tutti i nostri peccati. Quelli che a noi sembrano segreti dagli altri non sono segreti da Dio. Lui legge nel cuore tutto. Ebrei 4:13 ne parla e dichiara: e non vi è alcuna creatura nascosta davanti a Lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Dio vede tutto quello che tu hai mai fatto, quello che nessun altro sa, i pensieri cattivi, malvagi, impuri che tu hai avuto. Dio ha tutto elencato e dobbiamo renderci conto a Lui. E l'ira di Dio è terribile. L'ira di Dio odia il nostro peccato e ha stabilito il lago di fuoco. Dopo questi pochi anni che passano in niente, ci sarà il giudizio. La Bibbia dice in Ebrei 9:27: è stabilito che gli uomini muoiono una volta sola. Dopo di ciò viene il giudizio. Chi non trova in questa vita Cristo finché c'è tempo si troverà a quel giudizio non preparato. Eri troppo tardi essere preparato. Il versetto 9 continua questo pensiero dichiarando: poiché tutti i nostri giorni svaniscono nella tua ira, finiamo i nostri anni come un sospiro. Tutti i nostri giorni, tutti i nostri progetti, tutti i nostri sogni passeranno, diventeranno niente. Diventeranno rovine, saranno lasciati, dimenticati, perché noi ci troveremo davanti a Dio e nulla di questa vita che abbiamo fatto e costruito sarà con noi. Lasceremo tutto. Perché quando uno muore divide i suoi beni e tutto quello che aveva agli altri? Perché non ha nulla lui. Non può portare nulla con sé. Non solo dei beni materiali, ma tutte le cose belle, l'apprezzamento degli uomini non vale niente dopo la morte. Infatti versetto 10 parla: i giorni dei nostri anni arrivano a 70 anni e per i più forti era 80, ma quello che costituisce il loro orgoglio non è che travaglio e vanità, perché passa in fretta e noi ce ne vogliamo via. Perderemo per sempre tutto quello a cui ci siamo aggrappati di questo mondo. Essere visto bene dagli altri, una vita bella, avere pochi problemi, belle cose, belle esperienze, perderemo tutte quelle cose. E chi apparirà davanti al giudizio di Dio per il proprio merito, perderà ogni speranza. Anni di impegno, di fatica per costruire qualcosa, voleranno via questi anni. Solo quello che viene fatto per la gloria di Dio resterà. Pensate a questo. Tutti i vostri progetti terreni, tutti i vostri sogni, i vostri piaceri, qualunque cosa in questa terra in cui sperate, del mondo, tutto passerà in un attimo. E qui abbiamo letto che è tutto travaglio e vanità. L'unica speranza è di avere la nostra dimora in Gesù Cristo. Senza Cristo si perde tutto per sempre. Si perde tutto quello che hai fatto. Avere Cristo e vivere per Cristo è la vera salvezza ed è l'unica vita che conta. Gesù dice: chi perde la sua vita per amore di me e del mio Evangelo la troverà. Quindi arriviamo alla conclusione di questi versetti, che sarebbe il versetto 11, dove dice: chi conosce la forza della tua ira e il tuo furore secondo il timore che ti è dovuto? Noi, chi è salvato, non conosce abbastanza l'ira di Dio, quanto Dio odia il peccato e quanto perciò il peccato è grave. Però Dio ci rivela nella Bibbia sempre più della sua ira e lo Spirito ci fa vedere, dobbiamo guardare. È giusto per un credente di vedere sempre più l'ira di Dio, perché questo ci aiuta a capire l'odio di Dio del nostro peccato. Pensate al diluvio a tempo di Noè, in cui Dio distrusse tutti gli uomini sulla terra tranne la famiglia di Noè. Pensate a Sodoma e Gomorra, dove Dio ha completamente distrutto due città con ogni essere vivente, persona che era vive, tranne la famiglia di Lot ha fatto purare fuori. Pensate agli egiziani che aveva distrutto ogni primogenito. Pensate ai giudei nel deserto che Dio ha fatto morire migliaia di loro per i loro peccati e ne erano il suo popolo. Pensate alla disciplina terribile che Dio ha mandato a Israele e Giuda, facendo morire tanti in condizioni atroci. Tutti questi esempi, già terribili per conto loro, non sono nulla in confronto di quello che sarà la punizione per tutte le persone che non hanno Gesù Cristo. Quello che Dio ha riservato dopo la morte, saranno mandati a un lago di fuoco per essere tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli, perché non volevano Cristo adesso. Capire veramente qualcosa di più dell'ira di Dio ci spinge ad avere il timore di Dio dovuto. Se mai tu parli dei tuoi peccati con legge, sì, non è giusto, ma non sei afflitto, tu manchi il timore di Dio. E devi pregare, Signore, dammi di più del timore di te per avere il timore dovuto a te. Questo serve per dimorare in Cristo. Alla luce di quello che Mosè ha dichiarato della sovranità di Dio, il fatto che Dio è eterno, la fragilità dell'uomo e dell'ira di Dio contro il peccato, Mosè conclude questo salmo con la preghiera che troviamo nei versetti 12 a 17. Questa preghiera è fatta con molta e grande umiltà, l'unico modo di pregare che viene accolto, e riconosce quanto siamo piccoli e deboli. Solo così possiamo avere vera saggezza, essendo umili. Solo così possiamo combattere il nostro orgoglio, nemico peggiore. Per poter avvicinarci a Dio, leggo da 12 a 17. Insegnaci dunque a contare i nostri giorni per ottenere un cuore savio. Ritorno eterno, fino a quando? E abbi pietà dei tuoi servi. Saziaci al mattino con la tua benignità e noi esulteremo e ci rallegreremo tutti i nostri giorni. Rallegraci in proporzione ai giorni che ci hai afflitti e in compenso degli anni che abbiamo sofferto calamità. Sia manifestata la tua opera ai tuoi servi e la tua gloria ai loro figli. La grazia o la bellezza del Signore Dio nostro sia su di noi e rendi stabile per noi l'opera delle nostre mani. Sì, rendi stabile l'opera delle nostre mani. In questi versetti Mosè prega Dio e chiede quello che anche noi abbiamo bisogno di pregare. Notate quello che dice nel versetto 12, fondamentale. Insegnaci dunque a contare i nostri giorni per ottenere un cuore savio. Mosè chiede a Dio, insegnaci a contare i nostri giorni. Cosa vuol dire? Vuol dire, insegnaci a riconoscere che qui i giorni volano via per sempre, in modo che non diamo troppo peso a quello che succede oggi, né di dolori che passeranno, né di cose belle che ci saranno tolte. Insegnaci a contare i nostri giorni e a vedere che sono un vapore alla luce dell'eternità. Quindi non dobbiamo affliggerci per dolori che saranno dimenticati, né dobbiamo rallegrarci per cose terrene che perderemo. Insegnaci a contare i nostri giorni per ottenere un cuore savio. Questa è la base di essere saggi, capire la vita con una prospettiva eterna. Capire la vita con una prospettiva eterna. In realtà, la Bibbia dimostra che ci sono due tipi di persone, di cuori. Cioè, ci sono cuori savi e ci sono cuori stolti. Chi vive focalizzato sulle cose di questa vita, le cose belle, i sogni, carriera, approvazione degli uomini, pesi, ingiustizie, dolori. Chi vive focalizzato sulle cose di questa vita ha un cuore stolto, perché sta vivendo lasciandoci stare bene o male in base a qualcosa che dura ben poco. Quello è stoltezza. Invece chi impara a contare bene i suoi giorni per tenere sempre in mente che i giorni qui finiranno e quindi la cosa importante è di vivere per l'eternità, rifugiandosi in Cristo Gesù, sapendo che qui mi durerà ben poco, ma guardo quello che ho per sempre davanti a me, quella persona vive bene. Perché le cose belle dice, Signore, grazie, però so che passeranno. E le cose brutte, Signore, grazie per la tua grazia che mi farà superare questo, e grazie che passerà. Un cuore savio vive impegnandosi per produrre frutto che durerà nell'eternità. Il versetto 13 è una preghiera a Dio di tornare a benedirci. Leggo. Ritorna, o Eterno, fino a quando e abbia pietà dei tuoi servi. Cosa vuol dire ritorna fino a quando? Fino a quando sarai lontano? Mosè sta chiedendo a Dio quando finirà la disciplina. Abbiamo peccato e tu ti sei allontanato la tua presenza da noi e non sentiamo più la tua presenza perché abbiamo peccato. Quanto durerà? Cioè, ora siamo ravveduti. Non si chiede questo a Dio se non sei ravveduto. Sarebbe un'offesa. Siamo ravveduti, abbiamo riconosciuto il nostro peccato e riconosciamo che quello che abbiamo e il fatto che tu ti sei allontanato è dovuto al nostro peccato. Chiediamo perdono e adesso chiediamo ritorno, Eterno, fino a quando? E sappiamo di non meritare il bene, perciò non chiediamo giustizia, chiediamo pietà. Chiediamo grazia, abbia pietà dei tuoi servi. Noi non siamo più persone prepotenti, siamo umili, i tuoi servi. E chiediamo pietà, non chiediamo quello che meritiamo. Se tu dici mai, ma non è giusto, non è giusto, ti assicuro, se tu potessi capire la giustizia, non vorresti mai la giustizia. Se Dio dovesse trattarti con giustizia, farebbe sì che tutte le persone nella tua vita sarebbero cattivissime con te, tutti, se vuoi giustizia. Tu non vuoi giustizia, credimi, tu non vuoi giustizia mai, non dovete mai dire, ma non è giusto, dovresti dire grazie che non è giusto. Grazie che non è giusto. Quanto bontà ci sarà nel lago di fuoco? Fra persone, quanto bontà, gentilezza, rispetto, onore, dolcezza, quanto ci sarà nel lago di fuoco? Ci sarà solo peccato nel lago di fuoco. Ogni bene da Dio sarà lontano da quel luogo. Sarà un tormento assoluto. Non dobbiamo agitarci quando non c'è quello che noi chiamiamo giustizia. Dobbiamo ringraziare Dio che ci tratta con grazia e se c'è cattiveria nei nostri confronti, e c'è. E non è facile. Io sono umano, non è facile. Però voglio fidarmi che Dio sa quello che sta facendo mandandomi quella prova, che durerà ben poco. Voglio contare i miei giorni. E quindi con umiltà dico, Signore, ritorna a benedirmi con la tua presenza. Trattami con pietà. Versetti 14 a 17, Mosè chiede a Dio di benedirli con la sua grazia, la sua benignità, perché lui riconosce solo Dio può benedire, solo Dio può benedire. Chiede chieda a Dio di manifestare la sua opera a loro. Leggo 14:15. Saziaci al mattino con la tua benignità e noi esulteremo e ci rallegreremo tutti i nostri giorni. Rallegraci in proporzione ai giorni che ci hai afflitti e in compenso degli anni che abbiamo sofferto calamità. L'unica cosa che può soddisfare il mio cuore e il tuo cuore è la benignità dell'Eterno. È inutile cercare altrove, perché non c'è soddisfazione vera se non in Gesù Cristo, il vero bene. Quando Mosè prega rallegrarci in proporzione ai giorni che ci hai afflitti, sta riconoscendo solo tu puoi rallegrarci il cuore. Non sarà una bella cosa, una bella esperienza, quella non è superficiale. Io posso andare a una bella festa, una cosa che mi piace, e io rido, sto bene, torno a casa, qualcosa è brutto, e tutto il bene che sentivo sparisce subito. Perché non era profondo, era superficiale. Lui vuole quella gioia nel cuore che supera le tempeste più profonde e sa dove chiedere a Dio e a Dio solo. Solo in Gesù Cristo. Rallegratevi, gioite nel Signore. E a volte ci lasciamo battere giù perché non stiamo cercando nel Signore la gioia. Stiamo cercando nelle circostanze sperando, Signore, Signore, ti prego, fammi questo, allora starò bene. E Dio non ci fa quello. E dice, no, io voglio insegnarti come stare veramente bene. Trova la tua gioia in me. E poi posso darti quei doni e non sarai più attaccato, perché sarai attaccato a me. Non sei pronto ancora, perché non sei abbastanza attaccato a me. Dio ci ama e ci cura. Quindi cerchiamo la gioia, rallegraci tu. E poi lui dice in 16, sia manifesta la tua opera ai tuoi servi e la tua gloria ai loro figli. Cosa vuol dire questo? Importante questo, una preghiera. Mosè chiede l'immensa benedizione di vedere l'opera e la gloria di Dio. Voglio vedere la tua opera. Se tu vuoi le più grandi benedizioni nella tua vita, non sono legate alle cose terrene. Non sono legate ad avere tutti che ti trattano bene. No, sono legate a poter vedere le opere eterne, cioè le opere spirituali di Dio che opera in te e davanti a te. Questo è quello che ti darà vera gioia. Quindi prega a Dio di manifestare la sua gloria a noi. Questa è la cosa più grande della vita. La gloria più grande che Dio manifesta qual è? Qual è la gloria più grande che Dio manifesta? Qual è la gloria più grande che possiamo vedere? La salvezza di un peccatore che poi Dio salva e trasforma nell'immagine di Cristo Gesù stesso. Non c'è opera più grande. Quindi io prego, che noi pregheremo, io chiedo, preghiamo noi, Signore, manifesta la tua opera a noi, manifesta la tua gloria a noi, ai nostri figli, salva e santifica. E poi conclude il Salmo con quello che dichiara nel versetto 17, e nell'originale capita che la parola tradotta come grazia, che una volta aveva, questa parola non è tradotta come grazia normalmente, è tutta un'altra parola, la parola grazia è straimportante, questa è un'altra parola, e serve meglio, e viene tradotto altrove come piacevole o bellezza. Nella vecchio Diodati era tradotto piacevole sguardo, quindi io lo traduco così, serve più giusto. Il piacevole sguardo del Signore Dio nostro sia su di noi e rendi stabile per noi l'opera delle nostre mani. Sì, rendi stabile l'opera delle nostre mani. Il tuo sguardo piacevole sia su di noi. Guardaci con favore. Guardaci con favore. E poi opera affinché le nostre opere, quello che noi facciamo, siano stabili, durino per sempre. Come funziona questo? È solamente quando quello che faccio lo faccio per l'eternità. Così dice la Bibbia. Fate tutto in parola e opere nel nome di Cristo. Fate tutto alla gloria di Dio. Quindi io posso pulire il bagno, cucinare il pranzo, allevare i figli, fare il mio lavoro. Io posso fare, posso, non è necessariamente vero che lo faccio, ma posso scegliere di fare tutto alla gloria di Dio. Allora, io ho una situazione nella mia vita molto difficile. Potresti dirmi? Possiamo tutti dire questo in vari momenti. E io, questa persona che mi tratta molto male, è difficile. Ho quella situazione lì. Allora, la vivo alla gloria di Dio. Signore, quella persona mi tratta con cattiveria, con odio, con disprezzo, con ingiustizia, umanamente parlando. Allora, io vivo quella situazione alla tua gloria. Allora, Dio, aiutami, aiutami. Se Dio mi... Lui mi aiuterà se prego quello. Allora, a quel punto mi sta rendendo stabile l'opera delle mie mani, perché mi farà qualcosa che durerà. Quindi, quello che è stabile, duratura, è quando portiamo frutto spirituale, che non dipende, io non devo lasciare il lavoro e andare in piazza. No, io devo curare la mia famiglia, però posso vivere ogni giorno per il Signore coscientemente. Allora posso avere un'opera stabile. Questo è una grande gioia. Tutto quello che facciamo che non è fatto per la gloria di Dio, tutta sarà persa. Quello che facciamo per la gloria di Dio durerà nell'eterno. Quanto triste è quando si impegna con grande fatica per qualcosa che non è stabile, che viene persa per sempre. Quello è triste. Invece quanta gioia avremo quando ci impegniamo in quello che Dio benedice e che porta frutta che dura per l'eternità, dopo la morte. Allora tutto il dolore, tutta la fatica, tutto quello che abbiamo fatto diventa una cosa che vale la pena, perché tutto quello che abbiamo fatto in quel caso porta la gloria a Dio per tutta l'eternità e porterà gioia a noi. A questo punto voglio chiedere a ciascuno: qual è l'opera delle tue mani? Stai investendo per l'eternità? Quello che fai, tutti ci mettiamo da fare, chi studia, chi lavora, chi cura figli, tutti ci mettiamo da fare. Ma tu ti metti da fare per la gloria di Dio o stai facendo perché serve fare? O stai facendo per la tua famiglia? O per gli altri, o per te stesso, perché se... Perché? Io voglio incoraggiare a ciascuno, non sprecare la tua vita. Non affaticarti per quello che perderai sicuramente. Impegnati per la gloria di Dio e poi chiedi a Dio di rendere stabile le opere delle tue mani. Facciamo questo anche insieme, chiedendo a Dio di rendere stabile le opere delle nostre mani per la sua gloria. Viviamo per la gloria di Dio. Non solo nelle grandi cose, ma anche nelle piccole cose di ogni giorno, coscientemente affrontando ogni situazione, ogni rapporto. Oh, Signore, voglio vivere questo rapporto, questa situazione, questo impegno per la Tua gloria. Questo ora libero voglio vivere per la Tua gloria. Nonostante che Mosè visse più di 3500 anni fa, le sue parole, che sono state guidate dallo Spirito Santo, sono giustissime per noi. Oggi come allora, uno degli sbagli più grandi che facciamo è di dimenticare quanto la vita qui è breve e quanto siamo solo polvere, quanto la vita è solo un vapore che sta qui e poi sparisce. Se teniamo sempre in mente questa verità, ci aiuterà a non essere orgogliosi. Come posso essere orgogliosi quando mi ricordo che in qualunque momento posso finire tutto e morire? Se preghiamo che Dio ci aiuti a contare bene i nostri giorni, per ricordare che sono giorni limitati, possiamo avere una prospettiva eterna cioè possiamo avere una prospettiva secondo verità. E così possiamo impegnarci in quello che veramente dura, anziché sprecare la vita ed essere agitati per mille cose che alla fine saranno dimenticate. Perciò quanto è importante ricordare che la vita qui è un vapore. E quanto la nostra vita qui è un vapore, Dio è eterno. Quanto è importante ricordare questo. Dio è eterno, Dio è sempre lo stesso, Dio non cambia mai, Dio è sovrano, tutto dipende da Dio. E se noi ricordiamo questo, insegnaci queste cose, oh Signore, allora non saremo scoraggiati e spaventati quando i problemi sono grandi e non vediamo soluzioni, perché vedremo un grande Dio. La pace non viene quando i problemi finiscono. La pace non viene quando capisco, ah ecco vedo. La pace viene quando vedo più di Dio. E so che se Dio è per me, chi può essere contro di noi? Un'altra verità importante, importantissima da ricordare, è quanto è terribile l'ira di Dio contro i nostri peccati. Il principio dell'intelligenza, il principio della conoscenza è il timore di Dio. E non possiamo avere il timore di Dio se non riconosciamo e ricordiamo quanto terribile è l'ira di Dio contro il peccato. Solo così possiamo capire quanto grave è il nostro peccato. Solo così possiamo capire quanto è prezioso e potente e meraviglioso il sacrificio di Gesù Cristo sulla croce. Alla luce di tutto questo vi chiedo, che serve, chiedo a ciascuno, che serve agitarti quando i tuoi progetti terreni non vanno in porto? Quello che tu speri che andrà così, quella situazione, e va, anziché così, va nel peggiore dei modi. Che serve agitarti alla luce del fatto che tutto sta passando? Che serve avere timore degli uomini se ricordiamo che sono polveri, come siamo noi polveri terrenamente, e non possono farti alcun male che dura oltre la morte? Che serve agitarti ad avere timore? E non possono cambiare minimamente la tua eternità? Non dobbiamo temere gli uomini. Perché essere attirato a qualcosa del mondo, che sia un oggetto materiale, che sia l'approvazione degli uomini, quando tutto quello che appartiene a questo mondo sarà distrutto? Pensando poi al nostro peccato, prego che vedremo di più la grande ira di Dio contro il peccato, per odiare il peccato e recarci sempre a Cristo per il perdono, per camminare in santità. Io prego che Dio ci aiuterà a contare bene i nostri giorni, per non sprecare questa breve vita, per non turbarci per cose che non servono turbarci. Prego che conteremo bene i giorni per vedere Dio e vedere noi stessi. Signore, Dio eterno, ti lodo, tu sei Dio. Tu sei grande, tu sei maestoso. Oh Padre, quanto spesso abbiamo peccato agitandoci per cose che effettivamente passeranno e saranno dimenticati. Siamo come quei bambini piccoli che piangono per qualcosa o si arrabbiano per qualcosina che non ha alcuna vera importanza. E noi abbiamo spesso fatto la stessa cosa. Io ti prego quello che Mosè pregò. Insegnaci a contare bene i nostri giorni. Insegnaci della tua ira. Insegnaci di quanto la nostra vita è un vapore. Insegnaci, oh Signore, di vedere la vita alla luce dell'eternità. E poi ritorna. Trattaci con misericordia, con pietà. Mostra la tua opera in noi. Fa sì che possiamo vivere per quello che è eterno, per una vita che veramente vale, trovando in te, in Cristo Gesù, dimora, rifugio, perché tu sei stabile per sempre, mentre tutto quello della vita cambia e passa. Ti ringrazio per questa preghiera e prego che possiamo veramente farla nostra tutti i giorni, in attesa di vedere Gesù Cristo. Ti prego questo per il merito e nel nome di Gesù Cristo. Amen.
preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.